non niente, no? Allora ci potete guardare, ci potete guardare, no, io ci sono, porto me, ci potete guardare. Allora, siccome noi non potete fare niente, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a piare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
E rieccoci su Radio Revolution, bentornati finalmente dopo le solite lunghissime e forse anche meritate vacanze. Siamo tornati con le nostre trasmissioni Radio Revolution. Oggi 29 settembre 2015 dopo Cristo ricomincia con le sue trasmissioni e ricomincia con noi bianco, rosso e giallo, blu. Lo dico oggi, non lo dirò mai più, promesso Babi. Io sono Beppe, con me come al solito c'è Francesco alla regia, Luca e Antonio, e il nostro primo ospite col quale parleremo come sempre dei temi più importanti, o meglio ci proveremo, affronteremo i temi più caldi a livello locale e non solo. Conosceremo un ragazzo di 21 anni con un importante ciuffo, occhi chiari e un lavoro unico nel suo genere. Yeah, ready for the summer, girl, your hair look killer. See your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope I'm still with you when your hair get thinner. I ain't gotta work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favorite records where there ain't no filler. Chicka chai, chicka chicka shy, DJ Dilla. Now I'm on the right track, went from a train to a limo. Now we on the right track. Yeah, used to know me back in college, now I got it like that. Could've gotten sidetracked, now I'm back on my feet. If I hadn't achieved, would you pack up and leave? Now you're scratching on me like we're Adam and Eve, nigga remix to ignition in the back of the Jeep. Ah, she like a hooper, she don't know the verse. She know I love her even if I never say the word.
You are something I can't replace. You made my heart burn. You make me strong.
Troubling a couple of fights. Why don't you stay over here and keep me up in the night? And when you're coming in here, I do it just like you like. Girl, I'm ready for your loving, girl, I keep on pulling. You my lucky number that I keep on calling. Wanna never let me go, she said she fed up with her. Because I kiss her in the night and then I leave in the morning. I tell her one, I already know she the one, she 22. We in the fun time blue, and when she free, you know she cool on me. Then I make her take it off and pull it all on me. Pain in the seats, don't sleep tonight. Playing R. Kelly, I believe I can fly. Yeah. She like a hooper, she don't know the verse. She know I love it even if I never say the word.
You are something I can't replace. You made my heart.
You're quite shy. Guess I'm a sucker for those nice eyes. I ain't in it for the money, you're the fame. I'm the one that all the honeys couldn't tame. Yo, I change.
Questa era Not Letting Go di Tini Tempa featuring Jess Glane. La mia pronuncia e la mia voce nasale perché sono raffreddatissimo, come qualcuno può aver già capito. L'ospite di oggi, vi dicevo, è un ragazzo di 21 anni, l'unica persona in Italia della sua età a fare un lavoro molto particolare. E pensate attentamente, iniziate un po' a immaginare che lavoro fa questo ragazzo, ma nel frattempo beccatevi la copertina, anzi il copertone del nostro Luca.
Tommaso Fiazza, 20 anni, sindaco del comune di Fontevivo e fiero esponente della Lega Nord. Pensate che si iscrive a partito appena 14enne. Ancora non capisco perché si sia voluto rovinare l'adolescenza in questo modo. Tuttavia, in politica ottiene subito ottimi risultati. E così eccolo diventare il sindaco più giovane d'Italia. In un'intervista dichiara che è entrato nella Lega perché è rimasto folgorato dai discorsi di Bossi. Un vero colpo di fulmine, solo che questo fulmine non è stato preceduto da un tuono, ma bensì da un rutto, come nella migliore tradizione leghista. Nel comune di Fontevivo, il nostro caro Fiazza si è subito dato da fare. Il Consiglio ha infatti approvato una mozione che vieta di accogliere gli immigrati. Il prossimo passo potrebbe essere, che ne so, chiedere direttamente l'annessione all'Ungheria. Fiazza, studente di economia all'Università di Parma, ha detto che per adesso sospenderà gli studi per dedicarsi a tempo pieno all'attività di sindaco. E bravo, già iniziamo con le minacce! Fare il sindaco però è davvero impegnativo. Lo ha capito anche il leader della Lega Salvini, che gli ha telefonato alle 2 di notte per complimentarsi. E lui per risposta lo ha invitato alla sagra del toro alla griglia di Fontevivo. Ovviamente Salvini ha detto che non sarebbe mancato per nulla al mondo. Del resto si sa, quando si tratta di corna, la Lega è sempre in prima linea.
Beh, Tommaso, benvenuto Tommaso Fiazza.
Grazie.
Ti saluto.
Grazie mille.
Ti do del tu perché ce lo siamo dati per telefono e quindi certo. Continuo a permettermi questa confidenza. Ti ha fatto ridere la copertina di Luca?
Sì, divertente, bella.
Tutto corretto?
Tutto corretto, dai, più o meno, sì, direi di sì.
Allora, Tommaso ha 21 anni, vive a Fontevivo, diplomato al Giordani di Parma, iscritto alla facoltà di economia, però da rivedere, insomma, vediamo quando si riprenderà.
Ne parleremo.
Una specializzazione in management delle pubbliche amministrazioni alla Bocconi, giusto? Lavora all'azienda di famiglia e alle ultime amministrative ha guidato la lista Insieme per cambiare Fontevivo. Che in realtà l'ha detto lui.
Una correzione, cambiamo Fontevivo, ma comunque il concetto è quello.
E quest'altra è un'altra lista forse.
Vabbè, ma
comunque il concetto è quello. E come diceva il nostro buon Luca Mautone, è da quando aveva 14 anni iscritto alla Lega Nord.
Sì.
Perché?
Ma perché, allora, probabilmente è andato a leggere una vecchia intervista. Sì, effettivamente quando io ero giovane, uno può crederci o meno, ma quando ero giovane, quando ero piccolo, sono ancora giovane, e sentivo i discorsi di Bossi in televisione, sui telegiornali eccetera, e lì rimanevo un po' stupito dalla sua verve che aveva nel parlare, nel convincere la gente su certe tematiche. Perciò da lì mi sono avvicinato, sono entrato poi nel sito della Lega Nord dei Giovani Padani, eccetera, 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 finché mi sono iscritto. E mi ricordo ancora che barattavo i voti purché mia mamma, perché per iscriversi alla Lega sotto i 18 anni serve una cosa dei genitori, insomma. Uh-huh. E allora io barattavo i voti per avere questa tessera qua. Poi ce l'ho fatta tra i 14 e i 15 anni, da lì poi sono partito.
E oggi sei
piaciuto e oggi sono arrivato qua.
Il sindaco più giovane d'Italia, sì. Questo quanto ti ha aiutato a trovare la fidanzata?
No, ce l'avevo già da anni.
Ce l'avevi già? Quanto ti ha aiutato a diventare ricco?
Ma lo stipendio magari si dice, ma alla fine è poco più di quello che prendevo prima, nel senso che è uno stipendio da dipendente, diciamo, non è un grosso stipendio.
Alle elezioni...
Qualche centinaia di euro in più, insomma.
Insomma, alle elezioni
no, bene.
Hai preso, correggimi, 744 voti, staccando gli avversari che si erano fermati a poco meno di 600.
Sì, un centinaio di voti in più.
Che emozione hai provato quando ti hanno
messo? Beh, l'emozione era forte. Io, insomma,
ci credevi?
Io ci credevo non fin in fondo. Ci credevo che la possibilità di vincere ci fosse, perché sostanzialmente il centro-sinistra e la sinistra si era divisa. Quindi quello ci ha sicuramente aiutato. E poi abbiamo fatto una campagna elettorale forte in mezzo alla gente tutti i giorni, estenuante, tra l'altro da gennaio. Gli altri sono partiti ad aprile, noi siamo partiti a gennaio. E quindi sono stati mesi in più di campagna elettorale che secondo me poi hanno fatto la differenza e sono serviti.
E tua madre che ti ha detto? Tommaso, cavoli tuoi.
Sì, era, tra mia mamma e mio papà erano molto emozionati, un po' titubanti all'inizio, però insomma è da giorni che si sono convinti adesso che sono diventato sindaco davvero e vedono che un po' di risultati ce li stiamo portando a casa già nei primi mesi, perciò sono anche contenti, direi.
Uno dei temi che ovviamente dovremo affrontare durante questa puntata è il discorso legato all'immigrazione, quindi velocissimo ti chiedo, la tua vittoria quanto è stata influenzata da questo argomento? Cioè Fontevivo ha deciso di scegliere un sindaco con delle idee di un certo modo su questo argomento? È per quello che hai vinto?
Ma secondo me i cittadini di Fontevivo hanno scelto noi per due motivi. Uno, perché comunque già negli ultimi anni a Fontevivo i voti della Lega erano sempre più in aumento, quindi questo sicuramente ha compromesso la vittoria, cioè ha fatto sì che si vincesse. E inoltre secondo me ha fatto molto il discorso, veramente i vecchi amministratori che c'erano prima a Fontevivo si sono, insomma, hanno fatto tante promesse, però alla fine hanno mantenuto poco. I cittadini erano stanchi di queste false promesse e hanno creduto in una promessa nuova, e speriamo di riuscire a portarla a termine, ecco.
Quindi immigrazione non solo, va benissimo, esatto. Noi ci fermiamo un attimino, torniamo alla musica. Questa è la tua playlist e adesso ascoltiamo Adriano Celentano con L'emozione non ha voce.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, presterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita fino a quando lo vorrai.
Faccio subito una rettifica: la rubrica del nostro Luca Mautone è il ritratto, non il copertone, perché quello è di un altro programma, e se adesso stanno ascoltando i colleghi di qui Parmateneo si arrabbiano. Allora, noi come al solito riprendiamo con le buone abitudini della scorsa stagione di Bianco Rosso Giallo Blu, e ovvero quello di lasciare i microfoni aperti agli ospiti che ci ascoltano, anzi alle persone che ci ascoltano da casa. E abbiamo una persona molto particolare, ti farà piacere anche ascoltarla per telefono, perché abbiamo in collegamento telefonico Matteo Salvini. Buongiorno Salvini, sono Beppe Facchini, benvenuto a Radio Revolution.
Buongiorno e grazie per avermi invitato. Ma
Salvini, so, la interrompo subito, mi scusi, so, ho letto che anche lei è stato uno studente universitario come il nostro ospite di oggi, e dopo 16 anni iscritto a scienze storiche non è riuscito a laurearsi, come mai?
Bravo Facchini, anche lei vuole dire che sono un brutto leghista, fascista, nazista, razzista, alcolista, alpinista, florovivaista, anestesista, gommista, pornorivista e un caprone che non ha finito l'università? Un orco brutto e pauroso che semina odio contro tutti? Va bene.
No, in realtà non era questa la mia intenzione, gli ho soltanto chiesto i motivi.
Facchini, ma lei lo sa che durante gli anni dell'università sono stato anche consigliere comunale di Milano, segretario provinciale della Lega Nord di Milano, parlamentare europeo di Milano, e che sono stato l'unico della mia università ad opporsi all'iscrizione nella mia università degli immigrati irregolari, dei clandestini pugliesi, campani, calabresi, siciliani che non scappavano da nessuna guerra.
Comunque diciamo che la carriera universitaria è stata molto impegnata e impegnata anche in altro, mi sembra di capire. Comunque, a proposito di immigrazione, che facciamo? Li rimandiamo a casa oppure no queste persone?
Le do un dato, Facchini. Lo sa qual è la nazione più lunga del mondo? L'Ungheria. L'Ungheria ha costruito un muro per vietare l'invasione di questi clandestini, questi paraculo che vivono nei nostri alberghi, che mangiano e bevono a spese nostre. Lo sa, Facchini, che la scorreggia di un clandestino è una bomba batteriologica che può scatenare un'epidemia? I profughi di guerra li accolgo a braccia aperte anche in casa mia, li faccio anche cagare nel mio water. I clandestini, che vengono solo per rubare, uccidere e violentare, li rimando a casa pedate nel culo prima che scorreggino.
Va bene, Salvini, prima di salutarla, oggi con noi c'è Tommaso Fiazza, il sindaco di Fontevivo, che lei conosce molto bene.
Finalmente qualcuno di sano in questo paese, che protegge i propri cittadini dalle malattie e dalla delinquenza. Anzi, Tommaso, ne approfitto per chiederti se ti interesserebbe far parte del mio staff per vincere le elezioni governative. Ciao, arrivederci, è stato un piacere.
Tommaso,
no? No, devo rifiutare l'invito perché ho altri 5 anni da sindaco e poi forse altri 5 se faccio bene. No, non è mica tempo adesso.
Comunque, insomma, Salvini, come aveva ricordato anche Luca prima nel ritratto, ti ha chiamato dopo la vittoria.
Sì, sì, mi aveva chiamato la notte stessa della vittoria per congratularsi e dopo poi io avevo chiesto se... Perché c'è da ricordare che già l'anno scorso era stato invitato alla festa del toro, come avete ricordato voi. Non ero riuscito a venire, allora ho detto, ascolta, adesso stavolta qua ho vinto, però vieni. Allora mi ha promesso che sarebbe venuto e poi è venuto.
Il tema è stato introdotto anche da questa telefonata, il tema dell'immigrazione, e ci è venuto a trovare in studio un... come possiamo definirlo? Un ex calciatore dell'Olympiakos,
immigrato,
un po'... e Dimitri, il nostro carissimo Dimitri, nato nell'antica Grecia.
Nell'antica Grecia nato, infatti, vissuto per millenni.
Straniero.
Stranierissimo.
Immigrato.
Immigrato.
Clandestino.
Beh, clandestino.
Ladro.
Siamo. Ladro sì, sicuramente.
Morto di fame. Ti lavi.
Beh, quello.
No, l'abbiamo invitato perché ci sembrava interessante mettere anche a confronto chi magari la pensa come Salvini, non lo so, adesso glielo facciamo dire direttamente a Tommaso, sì, e sì, chi sta dall'altra parte, chi può parlare. Ovviamente non è il tuo caso perché in Grecia non c'è la guerra come in altre nazioni.
Insomma,
c'è un altro
comunque,
tipo di guerra.
Sì, la Grecia in questo momento sta attraversando un periodo economico che... trovo un'immigrazione proprio politica anche quella, cioè quando uno non ha più spazio per lavorare, per vivere in quel paese che vive, nel suo stesso paese, scusatemi.
Emozionato, Dimitri.
Sì, un bel po'. Vabbè, davanti al sindaco più giovane. sì, quando
insomma, ci
un
sono
uomo
dei problemi.
Non può vivere nel suo stesso paese e deve cambiare paese, che ci sia o meno la guerra... Se il motivo è la sopravvivenza, è un rifugiato politico.
Il sindaco di Fontevivo è balzato un po' gli onori delle cronache qualche settimana fa, sia locale ma anche a livello nazionale. Ho visto un servizio di La 7 che ti intervistava proprio per questa discussa delibera approvata dal consiglio comunale, dalla maggioranza leghista, che vieta insomma di far entrare dei profughi a Fontevivo. Al momento non ce ne sono. Giusto?
Esatto, sì.
Però insomma, vi parate un po'...
Beh, guarda, al momento non ce ne sono, però sono arrivate proprio oggi dalla regione Emilia-Romagna e dalla prefettura, pare ci siano 200 clandestini da destinare in provincia di Parma.
Mm. E a Fontevivo non verranno?
Perciò, ma guarda, a Fontevivo non verranno sicuramente nelle strutture pubbliche, ma non, questo non perché vogliamo essere cattivi, eccetera, ma lo facciamo perché non abbiamo sostanzialmente strutture pubbliche adeguate per ricevere gente.
Quindi,
questo quanto riguarda per le strutture pubbliche. Poi magari se lo vogliamo riprendere dopo.
Perché quelle private, leggevo che però c'è bisogno di un certificato medico.
Sì. Ecco,
ecco, spiega questo concetto perché è importante.
Qualcuno ha detto che l'abbiamo vietato ai privati, non è vero. E abbiamo detto ai privati che nel caso in cui lo volessero accogliere ben venga, però devono presentare un certificato medico e dove certifica che la persona che viene ospitata è regolare, è a posto e diciamo desta in buone condizioni.
Quindi non è soltanto una questione economica, è un po' di diffidenza.
Ma non è diffidenza, è solo che io, essendo responsabile anche sanitario sul territorio, voglio accertarmi che la gente che ospito, che viene da realtà diverse, e sia in condizioni adeguate per rimanere a Fontevivo, visto che poi ne risponderai io.
Vai Dimitri.
Volevo fare una domanda proprio,
certo,
su quello.
Sei qua per
come
questo.
Si aspetta che una persona però che parte da Siria o da Iraq arriva in Turchia, passa 4 mesi in Turchia vivendo in condizioni quelli che sono, perché la Turchia ha ricevuto milioni di immigrati e non li può accudire, poi ha passato il Mediterraneo con gommoni o nuotando a volte per arrivare in Grecia, per arrivare a una situazione difficile che sono già i greci con l'estrema destra in Grecia in netto rialzo le ultime elezioni, trovare ostilità addirittura lì, arrivare in Italia tramite passando anche 6-7 mesi vivendo in una condizione comunque
difficile,
sì, come si aspetta che può avere un certificato medico pulito quella persona, non avrà malattie, non avrà, cioè soltanto dalla malnutrizione soltanto.
Immigrato sarà... ma intelligente, dimmi che hai fatto una domanda intelligente.
No, ma la domanda è molto intelligente, infatti rispondo. Guarda, tu hai parlato di ostilità, io parlo anche di buonsenso e poi ti voglio ricordare che quando arrivano queste persone nel nostro paese non è che il giorno dopo le mandano già nelle varie città.
No, assolutamente.
Fanno un certo periodo nei centri apposta, dove lì dovrebbe essere proprio il momento in cui facciano i giusti certificati medici, facciano le giuste costruzioni e certificano che questa persona sia a posto. Io, cioè, prova a metterti tu nei miei panni, tu, certo, lasceresti di entrare gente che non sai chi sono, non sai dove vengono. Io volevo anche aggiungere un'altra cosa in questa delibera, ma non l'abbiamo potuto fare, ma io vorrei essere anche sicuro che questa persona venga veramente dalla guerra, perché se non viene dalla guerra vuol dire che è un migrante economico, diciamo, e quindi anche a me piacerebbe andare in altri paesi con i documenti non in regola, lavorare così, insomma, però bisogna che si rispettino le leggi e si rispettino le norme, insomma.
E in quale modo può certificare se uno arriva dalla guerra o meno?
Infatti non c'era il modo per farlo, perciò non l'ho potuto mettere nella delibera, però io credo che l'Italia, quindi il governo italiano, debba prendere delle misure in cui si certifichi che queste persone, come già altri paesi fanno, e queste persone vengono realmente da paesi di guerra, perché non, cioè, fossimo in condizioni rose economicamente parlo, loro potremmo dare lavoro a tutti, ma in questo caso è difficile, perciò dico ok, possiamo ospitare, possiamo accogliere, però facciamo un minimo di scrematura.
Torniamo alla musica e poi riprendiamo da qua, certo, che Dimitri è già, sì, pronto con 75.000 domande. Vai con Vasco Rossi.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere il suo bar, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ti trovo
che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai.
No.
Era Vita Spericolata di Vasco Rossi. Oh, però non so, Tommaso fa una vita spericolata. La scelta che fa.
Però mi è sempre piaciuta quella canzone qua. Perciò ho scelto di metterla dentro. Sì, non faccio una vita spericolata. No. Però mi piace.
Prima abbiamo avuto al telefono Salvini. Che quando c'è stata tutta la questione dell'accoglienza, lui ha fatto una provocazione. Ha detto: io nel mio bilocale lo accoglierei anche un immigrato. Tu lo accoglieresti a casa
lui
tua?
Lui ha detto: se non ricordo male, parlava di immigrato regolare che venisse dalle guerre, eccetera, eccetera, eccetera.
Però il concetto di base è che lui, tutto sommato.
Ma perché no?
Sì?
Perché no?
Dimitri, vuoi andare a casa di...
vieni. Ci vengo,
Ti aspetto.
Occhio a quello che prometti.
E questo, insomma, è anche l'esempio che sta dando Papa Francesco, che in Vaticano ha accolto 4 famiglie, se non ricordo male.
Sì, dopo anni e anni e anni, perché prima il Vaticano aveva misure non ristrette di più, cioè non poteva accogliere una persona, quindi oggi, dopo anni e anni e anni che l'Italia si sobbarca e che giustamente il clero ha dato un indirizzo, quello di accogliere, però dopo anni e anni sì, ha accolto 4 persone, 4 famiglie adesso.
Comunque, insomma, è un segnale, è un segnale d'apertura, certo. E mi dicono dalla regia che abbiamo anche una telefonata internazionale, niente meno che dalla Città del Vaticano, quindi fuori dai confini italiani, c'è il pontefice.
Dai, ascoltiamo.
Buongiorno Papa Francesco, sono Beppe, benvenuto, che onore qui a Radio Revolution.
Buongiorno, grazie per l'invito. Spero che almeno voi non mi avete invitato solo per risolvere i problemi che ho appena risolto in America e a Cuba.
No, noi siamo onorati dalla sua presenza e, visto che ci sono, le chiedo, insomma, com'è andato questo viaggio? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Solo una cosa, fammi sfogare un po'. Mi ripetono sempre che sono comunista, perché mi prendo cura dei poveri, perché dico di accogliere gli immigrati. Questo non è comunismo, è scritto nel Vangelo. Gesù lo dice chiaramente, anche Gesù stesso era un immigrato. Poi ci sono alcuni politici italiani che dicono che anche qualche vescovo è comunista. Quei politici che si vestono de verde, quelli che dicono che c'è un'invasione di immigrati in Italia. Forse si dimenticano che prima, qualche anno fa, l'invasione l'hanno fatta gli eserciti, che facevano le missioni di pace con i mitra e i carri armati. La pace con i carri armati. Come se uno va all'Esselunga con una pistola e dice: fermi tutti, devo fare la spesa. Ho sentito che dicono sempre la frase prima gli italiani, però scusa Beppe, forse mi sbaglio, ma quando si sono presi 40 milioni di euro di rimborsi con i soldi degli italiani, cosa dicevano alla faccia degli italiani?
Io, Santo Padre, l'ho ascoltata, non mi sono permesso di interromperla e le dico che se proprio vuole può chiederlo direttamente al nostro ospite, che non è vestito di verde, però fa parte, c'è un braccialetto verde, fa parte di quelli, ed è Tommaso Fiazza, sindaco di Fontevivo in provincia di Parma.
Fontevivo, che bello nome, mi fa venire in mente una fonte d'acqua, acqua viva, che dà da bere a tutti, soprattutto in questo periodo è necessario dare da bere a tutti, accogliere tutti.
Però la devo interrompere perché forse non è molto aggiornato. Tommaso ha emanato un'ordinanza di divieto per l'accoglienza degli immigrati nelle strutture pubbliche, con delle restrizioni in quelle private nel suo paese, e quindi anche nelle parrocchie.
Ho capito, mi dispiace per lui, perché io invece ho detto ai sacerdoti di accogliere almeno una famiglia in ogni parrocchia, e credo che i sacerdoti ascolteranno più quello che ho detto io che l'ordinanza di questo sindaco. Cosa può succedere? Fa una multa alla parrocchia? Arresta il prete e le persone che accolgono? Per le multe pago io, senza problemi. Arrivederci e buona giornata.
Arrivederci Papa Francesco, che onore, Tommaso. Lui ci ha dato il là e... Sei credente? Parto da qua.
Sì, sì, sono credente.
Sei credente, quindi sì. Se il Papa dice ai credenti, ragazzi, qua bisogna darsi tutti da fare.
Io ho detto che i privati hanno libera... Cioè, ascolta, io non ho... Allora, se non ho delle strutture per loro, come posso fare? Mm. Ma le creo a posto, non posso.
No.
Ecco, allora ho detto ai privati che possono farlo, a patto che...
Ha parlato di sacerdoti. C'è un sacerdote a Fontevivo, il parroco Don Oreste. Che lui al contrario ha detto: guarda, io in soldoni me ne infischio. Io se c'è da accogliere, accolgo. Siete i nuovi Don Camillo e Peppone. Che cosa sta succedendo a Fontevivo?
No, guarda, allora in realtà tra me e lui i rapporti sono ottimi. Mm. Naturalmente lui deve fare la parte del prete, deve fare la parte della chiesa e giustamente predica bene. Dopo, sì, in parte ha ragione, può farlo, ecco, io non glielo nego, se lo vuole fare è libero farlo, però so benissimo che anche lui non ha strutture, quindi dopo se lo vuole, magari potrebbe ospitarlo nella sua camera, non lo so, però conosco bene la canonica e so che strutture non ce ne sono.
Comunque, Tommaso non si smuove di una virgola. Dimitri, tocca a te. Attacca, no, Dimitri, attacca.
No, non sono qua per attaccare. No, sono qua soltanto per ribattere, perché dicevi prima che la situazione non è rosea in Italia. È per questo che non può accettare tutto questo gran numero di immigrati. Ma è proprio perché la situazione non è così rosea che dovrebbe accettarli. Perché... a settembre sia il Washington Post sia i New Times, New York Times, New York Times, scusate, hanno portato degli economisti per parlare proprio di questo problema della migrazione, dei profughi. Mm-hmm. E hanno detto che dovunque sono andati, dopo 5 anni dall'arrivo di questa massa massiccia, diciamo, di immigrati, c'è stato un aumento del PIL, un aumento della produzione quasi verticale, sia in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia in America. Tutti quegli immigrati che erano immigrati economici dopo la fine della guerra mondiale, l'immigrazione non era più per la guerra ma per l'economia, che l'Italia, anche la Grecia, hanno mandato in America e hanno costruito quella grande nazione. Scusate,
no, vai, molto.
Questo è il fatto, cioè che non è vero che, visto che non abbiamo soldi, non possiamo permetterci altri, cioè gli immigrati che arrivano.
Sì, e faccio una postilla, poi lascio la parola al sindaco. Quando si parla anche di numeri, emerge che comunque non è un'invasione, come ricordava anche il Papa, perché stiamo parlando comunque di una percentuale molto bassa di popolazione in generale. E quello che dicono anche non solo economisti ma amministratori locali, comunque noi viviamo in un paese che è sempre più vecchio e c'è bisogno anche di futuri italiani, diciamo così, di nuova linfa per la popolazione italiana. Sindaco.
Beh, è sempre più vecchio perché sostanzialmente sicuramente conoscerete anche voi persone, ragazzi giovani che non fanno figli e non fanno una famiglia perché lo stipendio è quello che è, non si riescono a mantenere e dicono: cavoli, sono un figlio e devo anche mantenerlo, già non ne ho per me, figurati.
Comunque è un dato di fatto.
Bah, e sarà anche un dato di fatto, sì, certo, un dato di fatto, ma la motivazione è semplicemente quella. Altre motivazioni io non ne trovo, poi magari potrebbe...
Ma come no?
Quindi insomma,
non so, useranno troppo il preservativo, non lo so, sì, si vede che
no, ma non
lo
è il
usano
fatto
degli altri, no.
Usare del preservativo o meno, è proprio nella cultura, è la cultura nostra occidentale che ci spinge a dire: io non voglio 10 marmocchi in
non
casa,
è vero,
capito?
Se tu guardi i nostri nonni, infatti, tutti avevano 7, 10, 8 fratelli, ma adesso non più.
Sì, perché erano diverse le circostanze sociali.
Esatto,
oramai
infatti,
non è.
Giustamente tu.
Non è che avevano più soldi, quindi facevano 10 figli. Quello che voglio dire.
Beh, io trovo di sì. Io sicuramente, se avessi più soldi quando sarò più grande, beh, io penserei. Certo, io penserei che se ho i soldi per farlo, potrei fare più figli. Giustamente, se oggi è un amministratore e tutti gli amministratori possono vederlo, parecchie persone che non pagano i servizi al comune, parlo di trasporti, parlo di mensa scolastica, parlo di tutti i vari servizi alla persona in generale che tutti pagano. Guardate, fate le vostre verifiche in tutti i comuni. Io sostanzialmente sono tutte persone non italiane che non pagano i servizi. In gran parte sono loro. Questo perché? Probabilmente perché anche loro hanno fatto male i conti, probabilmente hanno troppi figli, hanno troppe spese e poi però fanno bene, certo, non pagano il comune, però poi ne risponde tutta la collettività e lo deve pagare comunque il comune al servizio. Questo è un dato di fatto, la realtà, insomma, posso portarvi dati, non c'è,
non lo so, problemi. Io ho dei dubbi su questo, però, è la realtà. Sintesi, un motivo valido per dire accogliamoli, ce l'hai Tommaso Fiazzo oppure è no senza se senza
sì,
ma?
Se vengono dalla guerra è giusto accoglierli.
Basta. Certo. È semplicemente per aiutarli a scappare dalla guerra.
Sì.
Però sono poveri.
Ma poveri, ma anche in Italia ci sono i poveri.
Ok.
In Italia non ci sono i poveri. Allora io vi invito, anche qui tutti gli amministratori lo sanno, tutti i giorni, ve lo assicuro, ma... almeno una telefonata o due, o gente che viene in ufficio che mi chiede lavoro disperata, ma anche gli stessi stranieri che stanno qui da tanti anni hanno pagato le tasse, per oggi si ritrovano senza lavoro. E gli stessi stranieri regolari, fidatevi, ce ne sono parecchi, se sentite in giro ce ne sono, sono stanchi di questa, chiamiamola come hai detto tu prima, invasione, perché anche loro vorrebbero il loro lavoro più sicuro e vorrebbero un'Italia diversa.
Io comunque, cioè, dicevo, il contrario, non è un'invasione, qualcuno usa la parola invasione probabilmente, beh, insomma, decontestualizzata, perché non è 90.000, il nostro caso.
90.000 persone da inizio anno non sono poche.
Ma non sono nemmeno tante da dire siamo invasi, scappiamo, basta, no, interrompiamo.
Mai nessuno ha detto scappiamo, però noi come Lega, come Lega Nord, lo dico anche io come sindaco, servirebbero delle leggi più chiare.
Servirebbero delle leggi più chiare. E ci fermiamo un attimo, abbiamo parlato tantissimo di soldi e qui la mia verve da conduttore mi porta a presentare la nuova canzone che ascoltiamo adesso. Questi sono i Pink Floyd, Money. We'll be right back. torniamo perché adesso è arrivato il momento del gioco, caro Tommaso. E questo ho sempre desiderato fare un gioco con un esponente della Lega, perché come avrai capito io per i primi 22 anni di vita non ho vissuto qui a Parma ma in provincia di Bari, perché io sono pugliese, e quando sono arrivato a Parma ho visto i primi banchetti della Lega e mi ha detto: cazzo, loro esistono veramente, perché non avevo mai visto uno. Quindi esiste la Lega e questa è la mia grande occasione.
C'è
per
anche
vedere
a Bari, adesso lo sai,
adesso però no, finché ce l'ho io adesso. Era una cosa astratta, era un concetto astratto. Lega Nord, vai con la sigla. Dunque, questo gioco cerca di capire quanto ne sai di Lega. Ad esempio, se io ti chiedessi l'anno di fondazione della Lega Lombarda, lo sai?
È una domanda difficile, no, non lo so.
1800...
Sicuramente, infatti era una data...
Sì, 1842, pensa a te. E quella veneta?
E sarà più nuova sicuro, sarà cos'è, 90?
80. 1980. E la fusione che ha portato alla nascita della Lega Nord?
1990... Oh, ci siamo.
91.
91.
Tu non eri nato?
No.
Vedi un po'.
91 no.
E quando Bossi la fonda parla di etnofederalismo. Definiscimi etnofederalismo.
Ah, è sicuramente difficile. Io sono oggi sono federalista e sul federalismo posso dirti quello che vuoi, ma sì, etnofederalismo adesso non so su quali concetti.
Ma in realtà non lo so nemmeno io, quindi okay. Speravo che me lo spiegassi tu.
Ma carata, nel 91 non ero ancora nato, quindi come posso...
I primi 5 ministri leghisti della storia. Primo governo Berlusconi, guarda, ti do una mano.
Allora, Maroni sicuramente.
Certo, ministro degli interni.
No, era ministro del lavoro forse, del welfare.
Io ti dico interni, le sì. Mie fonti, Wikipedia mi dicono interni.
Va benissimo.
Poi?
Castelli?
No.
Può essere? No, allora non lo so.
Allora, c'è Maroni Pagliarini sicuro. Al bilancio, Gnutti all'industria, no, non lo so, Comino forse alle politiche europee, e poi l'ex capitano della Longobarda Speroni alle riforme istituzionali. Primo presidente della Camera leghista, questo è facile.
Presidente della Camera, aspetta, ma era il governo Berlusconi?
Una presidentessa.
Ah, la sì, ho capito.
La Pivetti, Irene Pivetti.
L'Irene Pivetti, sì.
In che città è nato l'ex vicepresidente del Senato della Lega Rosimauro?
Bari.
San Pietro Vernotico in Salento.
Cos'era? Provincia di Bari?
No, Brindisi. No,
Brindisi.
Bossi e Belsito sono stati rinviati a giudizio perché?
E si sa perché.
Tu me lo devi dire, vediamo se tu lo sai.
Ma la cosa che non era chiara, appunto, come avete detto prima, i rimborsi che il partito aveva, questi soldi che poi tutti i partiti hanno, non solo la Lega, ma tutti i partiti. Ecco, scusate. E sì, che tutti i partiti hanno, erano spariti sostanzialmente dei soldi dal partito e non si sapeva che fine avessero fatto.
Insomma, si parla di uso improprio di denaro pubblico, esatto. Truffa ai danni dello Stato.
Sì.
Dove si trova Pontida?
Pontida in provincia di Bergamo.
Quanti abitanti fa Pontida?
Non lo so.
Sono 3.269 al 31 dicembre 2014. Allora, quanti di loro sono stranieri a Pontida? Il 7% della popolazione è straniera a Pontida.
Secondo me a Fontevivo abbiamo un dato un po' più alto.
Verificheremo. In che anno è nato Matteo Salvini?
Allora, cos'è? Un 70... Boh, non lo so. 73.
73. Bossi, in che anno è nato?
Il 40?
41, 41. Si è avvicinato. Il giornale La Padania, in che anno è nato?
Secondo me è nato quando è nata la Lega, più o meno, nel 95-96.
97, l'hai mai letta?
L'ho letta, sì, fin l'anno scorso ogni tanto la leggevo, la compravo, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto...
Bene, l'attuale segretario della Lega Emilia?
Fabio Ranieri.
Che è di Parma.
È di Parma, insomma. È mio vicino di casa, quindi lo conosco.
Perfetto.
Abito dietro casa mia.
Almeno 3 squadre che partecipano ai mondiali delle nazionali non riconosciute insieme alla Padania. Chi sono i vostri avversari?
Cavoli, andiamo indietro anche qua. È da 4-5 anni che non c'è più la squadra della Padania.
Come no?
No.
Azzarola. Comunque giocava tipo con Savoia, Kurdistan, Kurdistan la Laponia occidentale, Darfur sconfitta 20-0.
Aveva vinto il campionato mondiale.
Comunque mi risulta che esiste ancora. Gioca il fratello di Balotelli. Enoch Barua.
non è più legata al partito come era una volta. Oggi è staccata. Il presidente, sono cambiati tutti i vari organi. Comunque sì, probabilmente c'è ancora. Però non è più legata insieme a Miss Badagna. Sai che una volta c'era anche Miss Badagna. Anche quella
Miss Badagna
è stata cancellata.
No, tutto cancellato.
Da quando è entrato Maroni, dopo il governo di Bossi della Lega, sì, Maroni ha pensato di togliere la squadra di calcio, di togliere
tutto,
anche per andare a risparmiare.
Tagliamo. A che festival della musica ha partecipato Bossi da giovane? Beh, dai, è famoso.
Saremo
Castrocaro. Almeno due motti leghisti e ti saluto con... Finisce il gioco. Due motti leghisti.
Badagna libera. Motto storico.
E poi
e padroni a casa nostra.
Padroni
a... attualissimo.
Mettiamola verbale.
Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. Barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto il resto è noia. Gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste e inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia.
Questo era il capolavoro del Califfo. Richiestissima questa canzone da Tommaso. L'aveva sentito tutti così. Ci siamo riusciti. Promessa mantenuta. mi cerco di sfumare il discorso sugli immigrati, o non so se Dimitri vuol dire qualcosa, però io ho soltanto una domanda da farti. Qui a Parma c'è da poco un progetto che in realtà esisteva già da un po', mi impegno a Parma, che adesso vede le persone accolte nelle varie strutture fare dei lavoretti nei parchi, nelle scuole, quando c'è la neve puliranno la neve. Lo faresti una cosa del genere?
No, sono d'accordo, questa è una cosa giusta, secondo me. Se sono qui e non hanno nulla da fare, tra l'altro bisogna ricordare che li sovvenzioniamo pure per dargli una quota, non direttamente a loro, ma ricordiamo che i 35 euro vanno alla cooperativa o comunque a chi li ospita. Infatti anche qui poi ci sarebbe da guardarci dentro, perché se la cooperativa prende 35 euro per questa povera gente, ne fa spendere 5 e il resto dei 30 euro che fine fa? Insomma, a parte questo, sì, trovo sia una cosa giusta, è giusto che lavorino mentre sono qui in attesa di
Dimitri.
No, io l'unica cosa che vorrei dire, più che altro perché mi sta anche molto simpatico, tornato, cioè andiamo a prendere una birra per...
volentieri, se non avessi la febbre, guarda, ci andremo sicuro 100%, ma ci sentiamo.
No, certo, no, per questo, cioè è perché è giovane ed è bello vedere nella politica, specialmente locale, una persona giovane che va avanti, che è facile escludere. Non è difficile dire no, fuori di qua, non, cioè escludere la gente, gli stranieri che arrivano. Però cioè, è brutto vedere che, come dire, cioè, sarebbe sbagliato la persona giovane, il sindaco più giovane d'Italia, che rimane, cioè, trovarsi nella parte, come dire, sbagliata, sì, della storia.
Ti sta dando un consiglio.
No, ho capito, limite. Capito. Sto chiaro.
Tienilo a mente, quando andate a prendere la birra ne riparlate.
Ne riparleremo, d'accordo.
Comunque adesso la Lega non parla più di Sud. I napoletani non puzzano più.
No,
visto che Salvini faceva il coro, adesso
ma vabbè, ma quello era una cosa goliardica. Davanti a una birra, come ha detto Dimitri,
certo,
davanti a una birra ogni tanto ci scappano cose che non si volevano dire.
Ma è cambiata la Lega?
Ma non è, sì, è cambiata da quando è arrivato Salvini. Secondo me ha dato la giusta impronta, nel senso, un partito federalista che guarda tutte le regioni d'Italia. Però naturalmente il concetto è sempre quello, insomma, che il nord...
Prima
sempre...
il nord.
No, prima il nord, adesso dai, vediamo. Questo era uno slogan usato da Maroni tra Bossi e Salvini. Ora c'è Salvini, quindi è un'altra era, è un'altra cosa. Prima il nord non lo so, però secondo me ogni regione, se volessimo fare un discorso giusto, dovrebbe tenersi più sue risorse piuttosto che darle a Roma e poi Roma che le ridistribuisca.
Roma ladrona.
Ma no, dai, Roma ladrona adesso non esageriamo. Però una volta sicuramente questi concetti erano molto più sfruttati dalla Lega, sì. Oggi invece, secondo me, giustamente si ribadisce più il federalismo e il concetto che i soldi devono rimanere nelle regioni dove la gente paga le tasse. Se c'è più gente che paga le tasse in Lombardia piuttosto che in Emilia Romagna, è giusto che in Lombardia rimangano più soldi in confronto alla nostra regione.
Personaggi come Calderoli e Borghezio nella Lega, tu come li guardi? Uno che fa 85 milioni di emendamenti.
Quella era una mossa politica, gli 85 milioni di emendamenti erano fatti per bloccare un provvedimento che stava portando avanti il governo Renzi. E
comunque
sono arma...
quei personaggi della Lega che ogni tanto hanno delle uscite un po' infelici. Ricordiamo tutta la discussione con l'ex ministro dell'integrazione di Calderoli, salvato anche da sinistra, quello che ne rimane.
Chi è andato a votare a favore di Calderoli non è... Io sono sindaco di Fontevivo, non sono neanche in Parlamento, perciò sono problemi loro questi.
Comunque tu questi quali faresti venire mai a Fontevivo? Faresti un selfie con Borghezio?
In consiglio comunale, l'ultimo consiglio comunale, mi era stata presentata un'interrogazione sul come mai avevo fatto una foto insieme a Salvini e l'ho messa sulla pagina istituzionale della Facebook di Fontevivo. Io gli ho detto al PD chiaramente: guardate, se mi portate Renzi domani mattina, visto che lo stesso giorno dovevo andare a Piacenza, faccio un selfie con lui e lo metto sulla pagina istituzionale. Non me l'hanno portato. Io sono disposto, cioè, se sono persone di riferimento che vengono a Fontevivo, io le ospito tutti, dal PD a Rifondazione, alla Lega, eccetera. Se poi mi aiutano anche nella mia attività, tanto meglio. Se mi portano soldi sul territorio, tanto meglio. Potrebbe essere chiunque. Se viene Calderoli e Borghezio, saranno rispettati, anzi saranno accolti a Fontevivo.
Nel tempo libero ti avanza del tempo libero?
Prima un po' sì, oggi no, sono oggi sincero. Potete sentire la mia fidanzata, ci siamo visti ieri proprio 2 ore, basta. Era da una settimana e mezzo che non la vedevo. se cioè, il lavoro del sindaco è molto bello, però puoi farlo come vuoi. Se vuoi non andarci mai, vuoi fare dell'altro, vuoi andare in giro con le fidanzate e con gli amici a fare casino, puoi farlo. E se invece vuoi portarlo avanti fino in fondo, puoi farlo anche in questo modo.
Comunque tu ti ricandidi fra quando finisce questo,
certo,
primo mandato?
Certo, 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 sì, sì. Con 25 anni sono convinto di ricandidarmi. Spero di aver fatto un buon lavoro e se l'ho fatto vorrà dire che mi voteranno ancora.
Valuteranno i cittadini di Fontevivi. In questo studio non ce n'è neanche uno, c'è un greco, peccato, un terrone e un residente a Parma.
Non resiste.
Va bene, l'ultima canzone è questa qua, che è The Sound of Silence, Simon e Garfunkel.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
Io ovviamente ho fatto lo spelling, ma lo so benissimo che si pronuncia Garfunkel. Volevo semplicemente vedere se eravate attenti. che credete?
Bravo.
Bene, noi siamo arrivati addirittura d'arrivo, è finita questa prima puntata della nuova stagione di Radio Revolution, di Bianco, Rosso e Giallo Blu. Tommaso, dacci un voto.
Ottimo, ottimo, 10.
10, addirittura abbiamo preso 10 dal sindaco di Fontevivo. E niente, noi siamo agli sgoccioli. Saluto, ringrazio ovviamente Tommaso
grazie
Piazza
a voi,
per aver accettato l'invito. Grazie Dimitri per aver reso vivo il dibattito. Adesso vi lascio la vostra birra. Grazie come sempre Francesco per la regia. Grazie Luca e Antonio. Grazie a tutti quanti, alla prossima puntata. Ciao.